avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Droni russi sull'Ucraina mentre rimane difficile la pista diplomatica, poi nel Sudan, dilaniato dalla guerra, dove è stata scoperta una fossa comune con 600 persone. Infine, commenteremo le parole di Leone XIV ieri a Roma con la Caritas della Diocesi del Papa. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raiar e da Alberto Giovannetti in regia. Apriamo quindi questa puntata con un approfondimento sull'Ucraina, perché nella notte in tutto il paese c'è stato quello che, stando alle testimonianze, è stato il più vasto attacco russo dall'inizio dell'invasione. Sono piovuti un numero record di 355 droni in varie regioni, oltre a 9 missili da crociera, anche sulla capitale, Kiev. Il presidente americano Trump ha accusato direttamente il presidente russo Putin, usando parole sostanzialmente anche irrituali, definendolo completamente impazzito. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ha scritto sul suo social network Truth, ma deve essergli successo qualcosa, sta uccidendo inutilmente moltissime persone, e non parlo solo di soldati, perché missili e droni vengono lanciati contro le città ucraine senza alcun motivo, ha detto Trump. Questa, lo ricordiamo, è la 171esima settimana dall'inizio dell'invasione russa, ed è intervenuto anche Monsignor Sviatoslav Shevchuk, che è l'arcivescovo maggiore di Kiev e il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Nonostante queste giornate dure, ha detto Shevchuk in un video messaggio, il popolo ucraino continua a vivere nella speranza della pace, quella pace che costruiscono al costo della propria vita, per la quale pregano. Per capire allora come si vive e anche come si sono svolti questi ultimi attacchi su larga scala, Francesco De Remigis ha raggiunto telefonicamente a Kiev Gioele Scavuzzo, capo missione della ONG Sole Terre, attiva in tutta l'Ucraina, in particolare nella tutela del benessere psicofisico di bambini, donne e uomini in condizione di vulnerabilità. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Purtroppo non si parla solo di una notte, dell'ultima notte, ma di ben 3 notti di fila di pesanti attacchi massicci su larga scala, su tutto il paese. Devo essere onesto, una serie così frequente di attacchi con così tanti anche, diciamo, dispositivi come unioni di droni, missili balistici, missili da crociera, tutti insieme, con diciamo, questa frequenza, quindi 3 giorni di fila, io sinceramente non mi ricordo nemmeno che ci sia mai stata. È stato veramente preoccupante, veramente spaventante, un uso così tanto, diciamo, massiccio, soprattutto di droni utilizzati con così tanta frequenza per piegare, mettere in ginocchio, mettere comunque in difficoltà la difesa aerea ucraina.
Ecco, ma c'è stato un momento intenso più di altri? Quanto è durato quest'ultimo attacco? Si sente un drone arrivare e poi ce n'è un altro? Come si è sviluppato?
L'allarme è suonato, diciamo, verso la mezzanotte di ieri notte ed è terminato stamattina circa verso le 6. Parliamo di 6 ore rispetto alle 7-8 ore di ieri l'altro e di due giorni fa, in cui sostanzialmente si vive o negli shelter, che sono questi spazi sotterranei, sottoterra, per mettersi al riparo, oppure nel caso space delle nostre case appartamenti, il bagno, in quanto il bagno è una stanza senza finestre con almeno 2 mura di separazione dalla facciata esterna del palazzo, quindi in teoria dovrebbe garantire quel poco più di sicurezza rispetto a essere, non so, vicino a finestre o comunque vicino a, diciamo, facciate dei palazzi che si espongono verso l'esterno. Vuol dire 6, 7, 8 ore affilate di esplosione. Esplosione sembra una parola così tanto generica, ma vi assicuro che è qualcosa di veramente spaventoso, perché vuol dire, nel caso di droni, la difesa aerea che spara con queste mitragliatrici, con questi proiettili che esplodono a un certo punto nell'aria, quindi è un continuo smitragliamento e di esplosioni di varia intensità. E cosa più preoccupante, che mi ha veramente spaventato anche me dopo questi 3 anni in Ucraina, è stato sentire i droni droni passare letteralmente sopra casa nostra, quindi questo motore, questo ronzio, questo motorino che gira si sente sempre più forte. Io mi sono veramente spaventato questa volta, perché purtroppo di video e di foto ne giro veramente tanto di quanti droni stiano effettivamente colpendo palazzi e case e abitazioni civili nelle grandi città come Kiev. Un numero così alto di droni ovviamente mette in difficoltà di Fesera, che non riesce ad abbatterli tutti, e questo vuol dire che i droni vanno a segno. Ma anche se i droni venissero intercettati in cielo, comunque resta un pericolo elevato, perché i detriti esplosivi comunque cascherebbero e cascano sui tetti o sulle facciate dei palazzi di una città densa come Kiev, e pertanto ci sono feriti e morti anche causati dai detriti che cascano. I missili balistici non ne parliamo, un tempo di reazione in cui dopo circa 3-4 minuti da quando ci arriva il messaggio che se vanno un missile, il missile è già arrivato, delle esplosioni gigantesche tanto da far tremare i vetri, le mura, e far anche suonare l'allarme delle auto parcheggiate, e anche qui purtroppo i detriti cascano e uccidono molte persone. Un paio di mesetti fa un attacco intenso di missili balistici che viaggiano a velocità 8, 9, 10 mila chilometri orari non sono stati intercettati tutti sulla capitale, hanno anche addirittura distrutto un palazzo intero uccidendo 20 persone, oltre 20 persone tutte insieme. Qui parliamo veramente di una esposizione lunghissima a, se va bene, spavento da esplosioni, rumori e tremore delle pareti, se va male ovviamente con danni, e anche non soltanto gli oggetti ovviamente, che è la cosa meno importante, ma ovviamente danni alle persone.
Ecco, ci stai raccontando di una guerra che è fatta anche di rumori, di danni e di sensazioni. Qual è quella che avete provato poi uscendo quest'oggi dopo questo attacco devastante, quest'ultimo attacco? Le persone sul posto, anche nella capitale, erano preparate ad affrontare anche psicologicamente un attacco del genere, o sono state colte alla sprovvista? Che sensazione avete avuto uscendo questa mattina?
C'è un livello di frustrazione veramente ai massimi livelli come mai visto in questi 3 anni. La popolazione ucraina tutta è traumatizzata dalla guerra, dalla continua esposizione a attacchi come questo di stanotte, però quello che c'è da notare, quello che anche apprezzo, è la resilienza di passare 4, 5, 6, 8 ore dentro uno shelter o in bagno, non dormire la notte, svegliarsi comunque la mattina e comunque dover andare a lavorare, perché il lavoro si deve fare, soprattutto un lavoro come il nostro, che sono qui come operatore umanitario, non può assolutamente interrompersi, e vedo come gli ucraini agiscano e reagiscano di conseguenza. Però si parla purtroppo di un agire e reagire che si basa sul trauma, quindi è un trauma sul trauma, è quello che si chiama il famoso burnout, no? Se le persone sono così tanto bruciate dal punto di vista psicologico, da un'esposizione così tanto costante, così tanto intensa al trauma, che nemmeno si rendono conto più di essere traumatizzate, e forse diventano a un certo punto anche dipendenti, come se non sapessero più vivere senza controllare i canali Telegram per capire dove sono i missili, senza sentire gli allarmi, senza sentire le esplosioni. E che l'attacco di stanotte era quasi previsto, perché già da ieri mattina ho incominciato a ricevere più messaggi riguardo le informazioni dell'intelligence ucraina che metteva in guardia. Nessuno ci credeva, perché di nuovo 3 giorni filati di attacco con questa intensità sulla capitale non c'erano mai stati, quindi tutti speravano che non accadesse, e purtroppo invece è accaduto.
Ecco, ci stai raccontando quasi di un avvertimento che viene effettuato attraverso i canali, ma qual è l'opzione da scegliere a quel punto? Cioè smettere, tra virgolette, di vivere la quotidianità, intanarsi non si sa bene per quante ore? Voi avete un lavoro quotidiano, dicevi giustamente, da portare avanti, ma i cittadini di Kiev, ma anche di altre città ucraine, so che siete presenti in varie aree del paese, quindi avete naturalmente il polso effettivo di ciò che accade. Come vivono queste ore, queste giornate in cui c'è un allarme e però c'è anche una vita quotidiana da portare avanti? Cosa avete raccolto sul campo da questo punto di vista?
La prima impressione è che la differenza la fa largamente tra il giorno e la notte, nel senso che durante il giorno raramente avvengono degli attacchi sulla capitale o sulle grosse città. Se avvengono sono più pericolosi dal fatto che le persone stanno girando, sono in macchina, sono nei centri commerciali, sono nei ristoranti, e quindi purtroppo c'è un pericolo di riunione, di aggregazione, aggregamento di persone tutte insieme, e questo espone le persone a un rischio maggiore di attacchi su larga scala.
Però è anche un segno di resilienza, no? Continuare a essere partecipi di una vita sociale.
Assolutamente. esattamente, la vita non si ferma, non si è mai fermata, anzi di fronte alle varie difficoltà mi viene in mente l'inverno senza corrente o anche l'estate senza corrente, senza riscaldamento, comunque si trovano, gli ucraini trovano delle soluzioni ingegnose per continuare a vivere e continuare a fare quello che devono fare. La vita si rifiuta di interrompere una vita, questo diciamo è accompagnato anche da una grossa differenza che la fa l'area geografica in cui ci si trova, perché se parliamo ad esempio dell'ovest del paese, quindi Leopoli vicino alla Polonia, raramente è soggetta a attacchi, lo è stata purtroppo anche con tante vittime, ma molto raramente è soggetta ad attacchi, sicuramente con la frequenza con la quale la capitale è esposta. La capitale è quasi ogni notte colpita dagli attacchi, se ci spostiamo ad est, Kharkiv e Zaporizhia, è un attacco continuo, sono H24.
Questo quanto avvenuto in Ucraina, per le notizie dal resto del mondo, la linea va a Cecilia Seppia.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Subito in Medio Oriente, dove prosegue senza sosta l'offensiva militare di Israele sulla striscia di Gaza, colpiti 200 obiettivi in 48 ore, pesanti raid su una scuola che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Secondo un bilancio di Hamas, le vittime qui sono 36. Per l'IDF però nell'edificio si trovavano terroristi di alto livello ed era usato come centro di controllo e comando dal movimento palestinese, che nega tali accuse. In un altro bombardamento è stata colpita un'abitazione a Jabalia e le vittime qui invece sono 19. Poco fa un annuncio dell'esercito in lingua araba ha ordinato l'evacuazione di alcuni quartieri di Khan Yunis per un attacco senza precedenti. Gli ospedali Nasser e Al-Amal sono stati esclusi dall'ordine di evacuazione. Disordini si registrano anche in Israele in occasione del giorno di Gerusalemme. Decine di adolescenti israeliani hanno aggredito commercianti residenti musulmani nella città vecchia. I ragazzi hanno preso a calci porte di negozi, urlato insulti razzisti, sputato sui passanti e cantato anche cori di odio. La maggior parte delle attività commerciali nel quartiere è stata chiusa. Alcuni giovani hanno anche aggredito attivisti e giornalisti, riferiscono i media. L'Europa intanto continua a chiedere un cessate il fuoco. Si moltiplicano nel mondo le manifestazioni e le proteste contro l'operato del premier israeliano Netanyahu. Il ministro degli esteri italiano Tajani dice: Israele ha vinto la guerra contro Hamas, ora la popolazione civile di Gaza sta soffrendo troppo, basta morti. Fonti hanno rivelato a Sky News Arabia che è sempre più probabile che il presidente americano Donald Trump annunci a breve una tregua. Apertura in netto rialzo sui mercati europei dopo l'annuncio della proroga al 9 luglio per l'applicazione dei dazi statunitensi al 50% verso l'Unione Europea. Parigi più 1,3 in avvio, Francoforte 1,7 e Milano 1,49. Sulla scia del confermato rating di Moody's, che ha anche alzato l'outlook per l'Italia, cala poi lo spread. Il differenziale tra BTP italiani e Bund decennali tedeschi oggi apre sopra quota 100. Il presidente americano Trump dice di aver accettato la richiesta di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione UE parla dal canto suo di ottima telefonata e primo step per un'intesa. Nel colloquio è stato anche concordato di accelerare i negoziati sulle questioni commerciali e di rimanere in stretto contatto, e le discussioni potrebbero già proseguire nel pomeriggio di oggi. Ora in Venezuela, dove il presidente Nicolás Maduro canta vittoria dopo le elezioni parlamentari regionali che, disertate dall'opposizione, hanno visto il partito chavista al potere conquistare l'82,86% dei voti di lista, per l'Assemblea nazionale aggiudicarsi così 23 dei 24 governatori in palio, o almeno sono questi i dati diffusi dal Consiglio elettorale internazionale, considerato artefice della contestata rielezione di Maduro dello scorso anno. Oggi abbiamo dimostrato la potenza del chavismo, ha detto Maduro ai sostenitori raccolti in piazza Bolivar a Caracas. Questa vittoria è una vittoria per la pace e la stabilità per tutto il Venezuela. La leader dell'opposizione, Maria Maria Corina Machado aveva esortato i suoi sostenitori a non presentarsi alle urne, ha definito la consultazione una farsa, come appunto le presidenziali dello scorso 28 luglio. L'affluenza alle urne è stata comunque bassa per tutta la giornata, pari al 42% dei 21 milioni di cittadini aventi diritto. Le elezioni si sono svolte, lo ricordiamo, pochi giorni dopo l'arresto di Juan Pablo Guanipa, stretto collaboratore di Machado e di altri 69 esponenti dell'opposizione accusati di far parte di una rete terroristica che cercava di sabotare le elezioni. È tutto, a te la linea.
E grazie a Cecilia Seppia. Andiamo ora in Sudan. Mentre continua la guerra civile scoppiata nell'aprile del 2014, il capo dell'esercito e leader de facto dello Stato, Al Burhan, ha nominato come primo ministro Kamil Idris, ex funzionario delle Nazioni Unite. Secondo gli osservatori si tratta di un tentativo di dare legittimità al governo retto dai militari. Sul terreno proseguono i combattimenti tra le milizie ribelli e l'esercito, milizie che controllano parte appunto del paese. La violenza dilaga e nella città di Omdurman sono state scoperte fosse comuni con oltre 600 corpi. Per un commento, Marco Guerra ha raggiunto telefonicamente a Port Sudan il missionario comboniano padre Jorge.
Si può interpretare in molti modi. Uno, in un modo più positivo, si deve capire che Kamil Idris è una persona capace, con esperienza nell'amministrazione in organizzazioni internazionali, ed è interessante che lui nel 2016 aveva pubblicato un libro sulla sua visione per il Sudan e il suo sogno per il 2025. È proprio in quest'anno 2025 che gli si è affidato questo incarico del primo ministro. In quel libro uno può leggere qual è la sua visione, l'importanza dell'educazione. Quindi la questione adesso è se il governo militare permetterà a questo civile e sviluppare questa visione. Poi un altro interrogativo è: la maggior parte del preventivo nazionale si investe nelle armi, ovviamente in una nazione in guerra, questa è la priorità. Allora, quale capacità di manovra dal punto di vista economico avrà per spese per educazione, salute? C'erano delle voci che dicevano che la giunta militare aveva bisogno di un aiuto e un modo di condividere le responsabilità.
Ecco, quindi i militari cercano di condividere la responsabilità con la classe politica dopo che la classe politica è stata estromessa. Il processo democratico in Sudan cerca di ripartire?
Cioè, non so se si può dire che intendono condividere con la classe politica, ma io direi piuttosto con i civili, perché Kamil Idris non ha appartenenze politiche, è piuttosto un tecnico. È quello che aveva annunciato Burhan qualche mese fa: occorreva preparare un governo di tecnocrati per una transizione che portasse più avanti a un governo democraticamente eletto.
Lei si trova sempre a Port Sudan, a livello umanitario com'è la situazione?
Qua abbiamo avuto 15 giorni consecutivi di bombardamenti dai droni, attacchi dai droni, dal 4 maggio al 20 maggio. E i primi due giorni hanno colpito dei punti strategici come l'aeroporto civile, l'aeroporto militare, le riserve di petrolio, il trasformatore dell'elettricità, e quindi sono stati 15 giorni un po' complessi, ma da tre giorni sembra che coincide questa tempistica con il fatto che l'esercito ha ripreso il quartiere di Salha a sud di Omdurman, e quindi da quel momento si sono fermati questi attacchi con i droni.
Attacchi, ricordiamo, da parte delle forze ribelli di supporto rapido. Sono attacchi delle forze ribelli contro le forze governative, le aree controllate dai governativi.
Giusto, sì. Cioè, è una dinamica costante che le forze di supporto veloce attaccano infrastrutture fondamentali, trasformatori dell'elettricità, ad esempio, aeroporti, oltre obiettivi militari.
E si dice che ad Omdurman siano state trovate fosse comuni. Avete notizie delle aree controllate dai ribelli, ecco, su quello che succede?
Sì, cioè Omdurman praticamente era sotto l'esercito, tranne la parte sud e ovest. E proprio prima di ieri che l'esercito è riuscito a controllare tutte le aree di questa città, Omdurman, effettivamente hanno trovato queste fosse comuni, il che non è nuovo, perché in zone che hanno avuto controllo delle forze di supporto veloce rapido per tempi lunghi si sono trovate sempre queste fosse comuni e oltre a quello, come dicevo, una stanza da dove si manipolavano dei droni.
Ecco, quindi c'è la speranza che la comunità internazionale accompagni questa nuova fase del governo, questo tentativo di ridare il governo ai civili. Qual è la speranza adesso della popolazione?
A livello di Unione Africana ormai questo è stato gradito, no? È stato un passo apprezzato. Poi a livello dei cittadini ancora non sentono nessuna differenza. Chi lo vuole vedere in positivo vede un passo in avanti. Chi ha uno sguardo più critico dirà: beh, questa è una persona che alla fine ha scelto la leadership militare e quindi sarà comodo a loro. Quindi il tempo ci svelerà quanto positivo sia questo passo.
Da due millenni la Chiesa vive il proprio apostolato in Roma, annunciando il Vangelo di Cristo e prodigandosi nella carità, l'educazione dei giovani e l'assistenza verso chi soffre, la dedizione agli ultimi e la coltivazione delle arti sono espressioni di quella cura per la dignità umana che in ogni tempo dobbiamo sostenere, specialmente verso i piccoli, i deboli e i poveri.
E le parole che abbiamo sentito sono state pronunciate ieri da Papa Leone XIV alla base della scalinata dell'Araceli, alle pendici del Campidoglio, incontrando il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in quella che è stata la giornata, potremmo dire, romana del Papa, che ha preso poi possesso della cattedra San Giovanni Laterano e poi ha visitato Santa Maria Maggiore. Queste parole che abbiamo appunto appena sentito pongono l'accento sull'aspetto caritativo che è, diciamo, parte integrante di quello che è la diocesi del Papa. Ne abbiamo parlato con Giustino Trincia, che è proprio il direttore di Caritas Roma.
Lo stile, il modo, lo sguardo, le parole che ha usato Papa Leone XIV ci hanno molto rassicurato. È uno stile umile e di grande fede, che anzitutto ci ha detto che lui ha a cuore la fede del popolo di Dio, anzitutto, e quindi contribuire al bene comune della città, della nostra società. E poi ha ricordato che questa nostra Chiesa si prodiga, ha usato proprio questo verbo, nella carità da 2000 anni, annunciando il Vangelo di Cristo.
C'è un passaggio. L'educazione dei giovani e l'assistenza verso chi soffre, la dedizione agli ultimi e la coltivazione delle arti sono espressioni di quella cura per la dignità umana che in ogni tempo dobbiamo sostenere, specialmente verso i piccoli, i deboli e i poveri. Come lo fa la Caritas di Roma?
Il nostro compito principale, che ci fu affidato addirittura da San Paolo VI, è una funzione pedagogica, cioè promuovere la testimonianza della carità presso tutti i battezzati. Questo parte dall'ascolto, quell'ascolto anche della città, delle persone, delle famiglie, delle persone in maggiore difficoltà e dei poveri. Ascolto peraltro su cui il nuovo Vescovo di Roma si è molto soffermato. Partire dall'ascolto significa evitare di calare dei progetti dall'alto, ma partire proprio dall'ascolto delle persone, della realtà e delle situazioni.
Il Papa ha parlato di ascolto e ha parlato anche di comprendere i bisogni della città. Quali sono, certo, ad oggi i bisogni a Roma? Quali sono le criticità?
Qui nella città abbiamo purtroppo problemi ultradecennali che non sono stati affrontati in adeguato modo. Abbiamo purtroppo l'imbarazzo della scelta. Io ne segnalo alcuni in termini di povertà, la povertà abitativa, la povertà alimentare, anche questa cresce, la povertà di reddito, perché gli stipendi, i salari in molti casi non sono all'altezza, c'è molto lavoro ma anche tanto lavoro povero, regolare ma povero, per non dimenticare poi il lavoro nero, no? Quello che purtroppo eufemisticamente viene definito lavoro informale. C'è un grande problema legato alla povertà educativa che investe i giovani, ma non solo, perché qui c'è un tema legato anche agli adulti in termini di povertà culturale ed educativa che va affrontata. C'è la povertà relazionale, perché c'è in giro anche molta paura, c'è la situazione delle periferie, dove certi problemi vanno ad accumularsi, no? a creare una sinergia. Io dico c'è il grande tema della povertà legata alle solitudini. L'Istat qualche giorno fa ha pubblicato dei dati, il 32,8% delle persone che vivono in Italia vivono da soli. Questo è un problema che a Roma si sente molto, perché abbiamo il 44% delle famiglie residenti nella capitale che sono composte da una sola persona. Ecco, poi pensiamo anche a quel carcere senza carcere che c'è a Roma. Abbiamo circa 3.000 persone che vivono agli arresti domiciliari. Non è un nuovo penitenziario, non ha pareti del penitenziario, ma sono persone che vivono sole. E quindi anche qui occorre che come comunità ci facciamo carico di fare qualcosa per queste solitudini.
La comprensione dei bisogni, il Papa incita a promuovere iniziative. Quali sono queste iniziative? Alcune chiaramente della Caritas, anche con lo sfondo del Giubileo, che è stato anche più volte citato dal Papa ieri.
Le iniziative sono chiaramente quelle legate a una testimonianza non verbale ma concreta della carità, no? Una testimonianza della prossimità, della solidarietà. E qui ci sono molteplici possibilità. Noi abbiamo molte persone che fanno volontariato, la testimonianza è legata anche a dare dei segni concreti, per esempio sull'abitare. Stiamo cercando di sviluppare l'accoglienza diffusa in molte parrocchie romane, stiamo cercando di dare dei segnali. Un ultimissimo dono che ci ha fatto Papa Francesco alla sua diocesi è di mettere a disposizione un aiuto economico importante per ristrutturare la ex casa del clero, no? Quella di via Vergerio, che verrà messa a disposizione di chi vive la povertà abitativa. Verranno realizzati 18 appartamenti e appartamentini di diversa metratura. La testimonianza e l'iniziativa dell'aiuto alla povertà alimentare, ma anche di coloro che hanno competenze da spendere. Penso quanto sia importante rafforzare la rete dei doposcuola nella città di Roma, per i bambini ma non solo, penso anche per i migranti che stanno qui da tanti anni e che ancora conoscono a malapena l'italiano. Concretezza della carità significa che se sei un datore di lavoro e dici di credere nel Vangelo, devi rispettare i diritti dei lavoratori, non puoi non metterli in regola, non puoi pagare salari di 4,50 euro lorde l'ora. Non puoi non assicurare certe condizioni di sicurezza a chi lavora. Quindi una Eucaristia che si fa quotidiana sull'insegnamento di Gesù.
Tino Mancino, la descrizione di un attimo, poi torniamo con il mondo alla radio.
Descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano, e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima.
Il mondo alla radio.
Bolzano svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65 in Italia, seguita da Treviso e Trento. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo in testa nell'indice rivolto ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste. È quanto emerge dall'indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell'Economia 2025. La provincia altoatesina si distingue per il benessere degli over, con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani e l'alta incidenza di biblioteche. Lecco, Siena e Aosta occupano invece il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Fin qui i dati della ricerca. Ma allora ci chiediamo che cosa e chi faccia la differenza sui territori. Spesso sono le tante imprese sociali, sono più di 22.000, che danno occupazione a quasi 650.000 dipendenti, pari rispettivamente al 6,3% delle istituzioni e al 71% dei dipendenti del settore no profit. Di queste, oltre la metà sono cooperative sociali, seguite dalle associazioni, che sono il 15,4%. E tra i protagonisti del Festival dell'Economia di Trento troviamo le cooperative, 70.000 imprese attive che danno lavoro a oltre 1,3 milioni di persone, con un fatturato che sfiora i 170 miliardi di euro. Insomma, le imprese sociali sono un asse portante dell'Italia, ci ha detto il direttore generale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto.
La scommessa di Confcooperative è stata appunto questa, di venire in un festival che tradizionalmente affronta il tema dell'economia partendo dalle imprese di capitali e portare una visione diversa, di un'economia diversa, convinti come siamo che occorre in questo momento avere un ecosistema economico. Io credo e noi come Confcooperative riteniamo che la cooperazione possa contribuire a uno sviluppo economico del paese con maggiore giustizia ed equità sociale.
Ma ad oggi l'economia sociale di che cosa ha bisogno? Si sente sufficientemente rappresentata dalle istituzioni?
Abbiamo bisogno innanzitutto che entro il mese di novembre venga pubblicato il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, così come la Commissione Europea ha raccomandato a tutti gli stati membri, e ci aspettiamo di essere riconosciuti. Non vogliamo delle sovvenzioni, vogliamo dei riconoscimenti per il ruolo che l'economia sociale svolge nei vari comuni del nostro territorio italiano. Pensiamo soltanto alla cooperazione, ma non solo alla cooperazione, perché dentro il tema dell'economia sociale ci sono molte famiglie, tra cui le fondazioni, le imprese sociali, e sicuramente un ruolo fondamentale ce l'ha la cooperazione.
Di Loreto, c'è un problema però di false cooperative che a volte appunto fanno una concorrenza sleale e che non sempre è stato affrontato con decisione dalla classe politica.
Però io direi che oggi c'è un problema semmai di false imprese, non di false cooperative. Le false cooperative sono in percentuale molto inferiori al fenomeno delle false imprese in Italia, che vanno combattute come tutti i fenomeni distorsivi della realtà.
Ecco, se lei dovesse dire a un giovane, a una giovane, perché impegnarsi nella cooperazione, che cosa direbbe?
Beh, abbiamo affrontato questo tema proprio al Festival dell'Economia, appunto l'economia sociale come fattore che può aiutare a ricucire il paese, a risolvere le disuguaglianze. Devo dire che era pieno di giovani universitari e degli istituti, dei licei, e c'è una grande sensibilità nei giovani a concepire uno sviluppo del paese, del nostro paese, ma del mondo, con più giustizia ed equità sociale, anche perché i giovani hanno capito che dove ci sono le disuguaglianze crescono frazioni sociali e cresce anche povertà, ingiustizia e anche guerre.
Di Loreto, per concludere, qual è il profilo, diciamo, tipico medio del cooperatore?
Ma il profilo è un uomo che si impegna non soltanto per il profitto, ma per mettere al centro una risposta collettiva ai bisogni di comunità e di persone. Quindi è un profilo forse più vicino a quello che era concepito dai nostri padri costituenti, che hanno riconosciuto la cooperazione proprio nella sua funzione sociale. Il cooperatore si prende a cuore un pezzo di responsabilità anche del bene comune del paese, oltre ovviamente che risolvere una questione economica propria, personale, della propria famiglia.
Ecco, ma lei ha detto uomo, in realtà moltissimi sono le cooperatrici.
Assolutamente sì, uomo come genere umano, ma discutevamo di come la cooperazione anche in questo senso può essere ascensore sociale, permettendo alle donne di realizzarsi all'interno delle imprese cooperative. Abbiamo una percentuale di 10 punti superiore alla media delle imprese italiane nella presenza di donne alla guida di imprese cooperative, quindi nella governance. Molto c'è da fare, ma molto è stato già fatto.
Per il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, fondamentale è combattere la povertà. Si è impoverita la capacità di spesa, la dinamica dell'aumento dei salari non ha seguito la dinamica del costo della vita. Ne consegue che sono sempre di più i soggetti fragili, che hanno bisogno quindi di maggior sostegno. E appunto la reciprocità è la caratteristica di tante imprese sociali. Partiamo dalla sartoria sociale, appunto Colori Vivi, che vede impiegate donne rifugiate. Ecco cosa ci ha detto Barbara Spezzini, che è ideatrice appunto della sartoria.
Diciamo che la nostra sartoria è partita da un impegno sociale con le donne rifugiate e vittime di violenza, ma non potevamo mancare certamente alla responsabilità sull'ambiente, che poi comunque tocca anche tutto il tema dell'immigrazione, e nel nostro piccolo, perché è un tema enorme quello dell'ambiente, e nelle nostre piccole conoscenze, certamente nelle nostre produzioni non volevamo andare a ordinare, quindi a farci fare, no, altro tessuto, che sappiamo molto bene qual è la filiera e anche la difficoltà nel trovare dei tessuti sostenibili. Quindi la certezza di andare a lavorare sui fine pezza, quindi sugli scarti di lavorazione dei brand di lusso o anche delle aziende tessili, campioni, campionari, tutte quelle cose che rimangono a magazzino e che comunque poi dovranno smaltire, li smaltiscono bruciandoli, noi andiamo a chiedere ai fornitori e anche ai brand di lusso di consegnarceli perché possano prendere vita con i nostri abiti.
E voi dove lavorate?
A Torino, in via Parini 9, siamo lì vicino alla stazione ed è anche un luogo di comunità, perché nella nostra sostenibilità sociale non c'è solo l'inserimento e la formazione qualificata di queste donne professionale, ma c'è anche una sensibilizzazione sul consumo critico, appunto, e quindi sulla enunciare che questi capi, l'esclusività di un capo non è soltanto l'esclusività intesa perché me lo posso permettere, ma anche dato dal fatto che di quel tessuto ho 10 metri, vengono fuori 3 cappotti e tu avrai quei 3 cappotti, tra l'altro fatto da mani di donne che recuperano la loro dignità, cioè quanto c'è di bello in questo, no? C'è ancora un po' di difficoltà nel comprendere che questo purtroppo ha un costo e se vogliamo veramente essere sostenibili dobbiamo pensare che un cappotto di lana al 100% oggi a dei prezzi bassi non lo trovi più da nessuna parte. E che un cappotto di lana 100% come il nostro, se lo prendi da un brand non di lusso ma medio alto, come minimo ti vanno 1.000-1.200 euro, noi lo mettiamo a 350 euro, che è un buon compromesso. Purtroppo ancora si fa un po' fatica, ma stiamo osservando che qualcosina comincia a cambiare.
Senta, quali sono le storie delle donne che hanno lavorato o lavorano con voi?
Sono donne che arrivano dai viaggi migratori, quindi chi parte da una guerra, chi parte da una famiglia che vuole farla sposare con qualcuno che loro non vogliono, quindi matrimoni combinati, o da famiglie che in quanto orfane le fanno diventare le cenerentole, ma molto peggio ovviamente di quanto invece non sia una favola, e fuggono quindi dalla violenza perché si mettono in un percorso di violenza e arrivano e spesso incontrano ancora violenza, perché le donne poi, con la meraviglia di poter generare bambini, questo, e loro non hanno paura, sono incredibili, no? Hanno questa fede incredibile, questa fede incrollabile che per quanto ci riguarda è, personalmente mi ha insegnato davvero tantissimo. Io una volta ho provato a dire ma la maternità responsabile cosa, lei ha accolto questo mio pensiero, no? Sai, prima il lavoro, poi e poi mi ha spiegato con molta calma perché, e da lì io non ho mai più detto niente rispetto a questo. Però avere un bambino piccolo, non avere lavoro, non avere casa è un grande rischio, ecco. E quindi noi ci dibattiamo con Colori Vivi e anche con Articolo 10, che ha fondato Colori Vivi, per offrire un'opportunità a queste donne.
Da un'attività tradizionale come appunto la sartoria alla tecnologia. Il Verona Fab Lab è un'associazione di promozione sociale che nasce nel 2014 dalla volontà di un gruppo di persone private e di aziende del territorio veronese. Questa realtà lavora ogni giorno per dare la possibilità a tutti di sviluppare i propri progetti e prototipi e per creare sinergie di rete tra i soggetti coinvolti. E al Festival della Dottrina Sociale ha presentato progetti che uniscono il sociale all'innovazione. Ascoltiamo Riccardo Bertagnoli, che è il presidente dell'associazione.
Allora, Verona Fab Lab è un'impresa sociale che lavora con la tecnologia, si occupa di principalmente di formazione tramite la tecnologia nelle scuole e in altri ambienti. Proprio tramite la tecnologia abbiamo anche dei progetti ad impatto sociale, e questo progetto che stiamo avviando, che si chiama Tecnologie per Accessibilità, è fatto con due tecnologie principali, le stampanti 3D e i visori. Le stampanti 3D servono per le persone non vedenti di poter visitare con le mani edifici, luoghi aperti al pubblico, quindi andiamo a posizionare dei modelli 3D dell'edificio all'entrata dell'edificio stesso, così la persona può visitare con le mani.
In modo tattile.
Esatto. E invece il visore serve per le persone che hanno invece disabilità motorie e non, magari sono luoghi non accessibili con carrozzine o con altri mezzi, di poter trovarsi in questi luoghi tramite il visore e visitare l'interno di una chiesa, la Torre Eiffel dall'alto, tutti i luoghi che ci possiamo immaginare dove è difficile arrivare se non si ha possibilità motoria. Ecco.
E come vi è venuta questa idea? Perché?
Siamo messi insieme a una realtà che si chiama Progetto IEA, che è proprio una cooperativa, diciamo, sociale formata da persone non vedenti e ipovedenti, e tramite di loro abbiamo trovato questa esigenza di mettere insieme tecnologia, agenza loro, e è partito questo progetto, insomma.
Un progetto che nasce in Italia, per cui comunque in Italia alta tecnologia si può fare.
Si può, c'è tanta voglia, e soprattutto in Italia ci sono una marea di beni culturali da valorizzare, e ora l'accessibilità non è più solo la rampa che permette l'ingresso a persone in carrozzina, l'accessibilità è anche permettere proprio una visita di qualità anche a chi ha disfunzionalità.
Difficoltà nel farle?
Difficoltà, diciamo che sicuramente la tecnologia della stampante 3D è una tecnologia in evoluzione, che sta, insomma, c'è da pochi anni sul mercato e sta migliorando, per cui per arrivare a degli edifici che davvero abbiano al tatto una buona, diciamo così, valore, un buon tatto, c'è un po' ancora da lavorarci, ma siamo convinti che la tecnologia ci supporterà in questo percorso.
Insomma, soddisfatti di quello che avete fatto finora, e soprattutto gli utenti sono soddisfatti?
Sì, molto.
E ora parliamo di cucina, ma una cucina che si trova in un posto particolare, cioè un penitenziario. Sapori di Libertà è il laboratorio artigianale di panificazione della Casa Circondariale di Mantova, promosso e creato da Associazione Libra Onlus. Puntiamo sulla qualità del nostro prodotto, sull'etica del nostro lavoro e su una grande causa. Promuoviamo una giustizia che responsabilizza l'autore di reato, che è solidale con le vittime e che prova a riparare la frattura creatasi con la comunità, ci ha detto la responsabile Alessandra Morpelli, che abbiamo incontrato al festival.
Quali sono i vostri prodotti e soprattutto qual è il percorso che si arriva per far arrivare queste persone detenute a lavorare, vedo, prodotti dolciari?
Sì, allora, soprattutto prodotti dolciari, ma abbiamo anche dei panificati secchi come schiacciatine, grissini, e anche pane fresco. I prodotti dolci invece variano da, diciamo, ricette che sono tipiche del nostro territorio, la sbrisolona, la torta di rose, il bisolan, come poi anche altre ricette come i baci di dama e il nuovo panificato, il lingotto alle amarene. Che cosa facciamo? Facciamo sempre un percorso di formazione con i ragazzi, sia all'interno del laboratorio del carcere che nel laboratorio esterno, dove ci sono prevalentemente o ex detenuti o detenuti in articolo 21 o persone in carico ai servizi sociali piuttosto che al SERD, quindi al servizio delle dipendenze. Facciamo sempre un periodo di formazione seguito da un periodo di tirocinio e poi, se la persona ha voglia di impegnarsi, un contratto di lavoro.
Ecco, è facile fare questo lavoro in un penitenziario oppure trovate magari mille impedimenti? Come siete arrivati a fare questo?
Allora, con grande tenacia, perché come dice giustamente lei, gli impedimenti ci sono, gli istituti penitenziari sono ambienti tendenzialmente chiusi, con una serie di regole e una serie di disposizioni che devono essere forzatamente rispettate, e quindi non sempre creare un'attività imprenditoriale è facile. Basti pensare anche semplicemente al rifornimento delle materie prime, a come può entrare, a come può essere portato. E quindi occorre grande tenacia, e se ci si crede si possono vedere i risultati.
E la tenacia come è nata nel corso del tempo?
La tenacia è nata da un gruppo di persone che ha iniziato a lavorare con gli autori di reato e che è convinta che il lavoro sia una leva molto forte per restituire a queste persone senso di responsabilizzazione e per avviarle al reinserimento nella società, perché non dobbiamo dimenticarci che queste persone escono dal carcere e ritornano nella comunità. Quello che ci interessa è che ritornino con una formazione, con delle competenze da poter spendere e con un cambiamento che deve nascere prima di tutto dentro di loro, per potersi rapportare con il resto della comunità come uomini nuovi. Noi ci crediamo.
Ecco, ma qualcuno di queste persone, una volta uscite dal carcere, poi sono riuscite a trovare lavoro magari nella professione che voi avete insegnato loro?
Allora, al momento sì, posso rispondere positivamente, anche se lavorando noi da pochi anni i casi che posso portare, che posso insomma descrivere, sono ancora limitati. Qualche ragazzo sì, anche fuori dalla nostra realtà, nel senso che poi a Mantova, essendo appunto una circondariale, spesso arrivano persone anche da altre città, faccio un esempio Milano, e qualcuno è riuscito a portare, diciamo così, a creare una nuova attività lavorativa con quello che aveva imparato all'interno del laboratorio. Sono piccoli esempi, ecco, naturalmente. Non possiamo dire che il 100% delle persone che si impegna in questo percorso ha successo. Per il momento noi siamo soddisfatti.
Perché se si lavora si abbassano anche le recidive.
Esattamente, è proprio questo. Se si lavora, se si riescono ad instaurare legami positivi, vedo qui davanti a me ricucire legami, è proprio questo, è il messaggio che ci dà anche il Festival della Dottrina Sociale, è importantissimo. Il ricucire legami con la propria famiglia, con la propria comunità, proprio partendo da un lavoro come questo. Il nostro progetto ha la caratteristica di devolvere una parte dei contributi incassati alle vittime, nel senso che noi lavoriamo sia con gli autori di reati ma anche con le vittime di reato, e questo in un'ottica di giustizia riparativa. Quindi il lavoro dei detenuti, che ha, diciamo così, degli utili, una parte, una percentuale di questi utili va a favore delle vittime di reato.
Proprio. Questa giustizia riparativa però è poco percepita nella società, o sbaglio?
È poco percepita perché credo che ci siano ancora barriere culturali che non favoriscono il passaggio del messaggio, ecco perché bisogna lavorare molto sulla sensibilizzazione. Anche occasioni come queste aiutano la comunità a capire che se un autore di reato, una volta scontata la sua pena, esce e invece di tornare a spacciare piuttosto che a fare furti, piuttosto che fa pane, e anche pane buono, è un vantaggio per tutti.
E da Michele Raviar in studio e da Alberto Giovanetti in regia è tutto. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.